Grazie per queste parole. Effettivamente l'itineranza che caratterizza abbastanza la mia vita o parte della mia vita, l'itineranza è una caratteristica del primissimo movimento valdese. Siamo nel XII secolo e i valdesi, seguendo in questo, non nei contenuti, ma nella forma della evangelizzazione, l'esempio dei catari, i quali sono stati i primi a introdurre, diciamo così, nella cristianità in senso lato, questa categoria della itineranza, cioè il ministero cristiano è un ministero itinerante, riprendendo naturalmente in questo l'esempio di Gesù, che era un rabbino itinerante, cosa che i rabbini non erano. Cioè anche in questo Gesù era diverso, perché era itinerante. Di solito i rabbini avevano una scuola, erano come dei maestri, o erano maestri della Torah, e la gente andava da loro. Invece Gesù va verso la gente. E questa itineranza è stata ripresa, ripeto, dai catari, poi è stata ripresa dai valdesi, e poi è stata ripresa da Francesco. Francesco, quello là, diciamo. Sì, bisogna sempre precisare. Francesco di Assisi è stato fondamentalmente un itinerante. Lui addirittura, come sapete, non voleva costruire dei conventi, non voleva costruire delle mura, voleva che il suo ministero fosse un andare di villaggio in villaggio, di città in città, a predicare. Quindi effettivamente questo Globetrotter mi sta molto bene, nel senso che mi piace questa itineranza che riprende che cosa? Ma riprende il modello del popolo di Dio itinerante verso la terra promessa, il popolo pellegrino che passa in questo mondo e annuncia il regno di Dio. Quindi c'è tutta una precedenza biblica straordinaria. Ma noi ora dobbiamo parlare della misericordia. Io ringrazio chi mi ha invitato, ringrazio Omero per le parole molto fraterne, e sono molto contento di essere qui a Cremona, dove effettivamente mi legano anche dei rapporti umani e cristiani molto cari, oltre che il ricordo di altre visite precedenti, sempre belle, sempre positive. Quindi grazie a voi di essere venuti, di essere qui presenti questo pomeriggio. Il tema, come ha detto Meo, è la misericordia tra Dio e l'uomo. Ho pensato di suddividere l'esposizione in tre parti. La prima, intitolata La misericordia di Dio come, scusate, l'amore di Dio come fonte della sua misericordia, perché la misericordia è una forma dell'amore di Dio, ma alla radice della misericordia c'è l'amore di Dio, quindi l'amore di Dio come fonte della misericordia. Secondo, la misericordia di Dio come qualità del suo amore, cioè cercherò di precisare che differenza c'è tra amore e misericordia, non sono sinonimi, non sono intercambiabili, anche se sono ovviamente inseparabili, e poi terzo, la misericordia come impronta di Dio nell'uomo, come traccia, come orma di Dio nell'uomo, si capisce nell'uomo che crede in Lui. Prima di tutto però, a titolo introduttivo, soffermiamoci un istante sulla parola misericordia. Viene dal latino e è interessante, viene da miseror o misereo, verbo latino che significa commiserare, compiangere, avere pietà, avere compassione. L'oggetto di questa pietà, di questa compassione è il miser, cioè il misero, lo sfortunato, lo sventurato, quello che ha bisogno di aiuto, quello che non ce la fa. Ma la parola collega tutto ciò con il cuore, misericordia. Cor in latino vuol dire cuore. Cosa vuol dire? Vuol dire che fin dall'inizio la misericordia, che sia quella di Dio, che sia quella dell'uomo, non si rivolge alla ragione, all'intelligenza, alla cultura, ma si rivolge al cuore. Il cuore. Grande mistero. Forse il più grande mistero a livello umano. Tanto che, come sapete benissimo, la Bibbia dice che nessuno conosce il cuore dell'uomo se non Dio. Quindi noi non conosciamo il nostro cuore. Sappiamo più o meno dov'è, lo sentiamo, ma non solo perché batte, ma perché pensa, perché ama, perché odia, cioè è il luogo profondo del nostro essere, insondabile se non agli occhi di Dio, e misericordia si rivolge lì, in quel luogo misterioso che non sappiamo bene dove sia in realtà. È lì. Ma nella Bibbia la Bibbia parla di due cuori, non solo di uno, quando parla del cuore umano. Ricordate forse una parola straordinaria del profeta Ezechiele, là dove dice: io vi darò un cuore nuovo, toglierò dalla vostra carne il cuore di pietra e vi metterò un cuore di carne. il primo trapianto di cuore della storia umana. Non l'ha fatto quel chirurgo del Sudafrica, l'ha fatto Dio. Il primo trapianto. Via il cuore di pietra, vi darò un cuore di carne. Ma un cuore di carne, ma che cosa vuol dire? Sapete che cosa vuol dire? Vuol dire un cuore umano. Perché un cuore di pietra, e ce ne sono tanti, spero non in questa sala, un cuore di pietra non è un cuore umano, cioè è un cuore talmente duro come la pietra che non è più capace di umanità. Ora voi sapete una cosa, che il cuore del il centro del cristianesimo, la affermazione clou di tutta la religione cristiana qual è? È l'incarnazione. E che cosa vuol dire incarnazione? Vuol dire che la parola di Dio, che era con Dio, che era accanto a Dio e che era Dio, è diventata carne. È diventata carne, cioè Dio è diventato uomo. Dio si è umanizzato. Dio ha manifestato all'uomo l'umanità, l'umanità di Dio. E guardate che qui siamo praticamente al cuore di tutto il discorso, anche di questo piccolo discorso che farò questa sera, e cioè che la misericordia, a che cosa tende? Che cosa vuole raggiungere? Perché questa misericordia, diceva giustamente Meo, perché? Effettivamente uno potrebbe anche porre la domanda, perché non basta la giustizia? Dopotutto, la giustizia, magari ci fosse la giustizia. Avete sentito sicuramente alla televisione i parenti delle vittime, di vittime di ogni genere, di delitti, di cose che ammazzano qua, ammazzano là. C'è la moglie, c'è il marito, c'è il figlio, la figlia. Gli chiedo che cosa vuoi? Giustizia, voglio giustizia. Non voglio vendetta, voglio giustizia. Allora uno potrebbe dire, ma perché non basta la giustizia? Perché abbiamo bisogno di questa misericordia? Non potrebbe bastare occhio per occhio, dente per dente? Che era già, come sapete, un grande progresso rispetto alla regola precedente, due occhi per un occhio, due denti per un dente, no, uno uno. Era un progresso straordinario. Io quasi quasi ci metterei la firma. Cioè, se uno mi dicesse, guarda, con la bacchetta magica io faccio di questo mondo, dove ci sono ingiustizie spaventose di ogni genere, sempre più grandi. Con la bacchetta magica ne faccio un mondo giusto, ci metto la firma, subito. E la misericordia, ne parleremo dopo. Intanto giustizia. Ma, il Papa dice giubileo della misericordia. A me non sarebbe dispiaciuto se avesse detto giubileo della giustizia. Anzi, giubileo della giustizia sociale. Non mi sarebbe dispiaciuto. E forse, guardate, forse avrebbe avuto un impatto sulla nostra società anche superiore di questo, peraltro, eccellente giubileo della misericordia. Ma la domanda resta, ma perché questa misericordia, che non è un'invenzione del Papa, non è un'invenzione di me o Gnocchi? E non è un'invenzione mia, e non è un'invenzione vostra, è un'invenzione di Dio. Perché? Io credo che sia perché Dio ha capito una cosa, che solo l'amore ci può umanizzare. Non sarà la scienza, non sarà l'intelligenza, non sarà la conoscenza, soltanto l'amore ci può rendere umani. E questo è il senso della misericordia. La giustizia ci rende giusti. Bene, fondamentale, essenziale, prioritario. Abbiamo un bisogno immenso di giustizia. Il mondo muore perché non è giusto. Ma diventare umani è qualche cosa di più che diventare giusti. E questo lo ottieni con la misericordia. Toglierò dalla vostra carne il cuore di pietra, il cuore disumano. Questo grande mistero del fatto che l'uomo non riesce a essere umano. Non è ancora umano, è ancora disumano. Avete certamente pensato già voi, non ho bisogno di dirvelo, che l'uomo è il più feroce di tutti gli animali. Nessun leone uccide un altro leone, tantomeno un leone uccide una leonessa. Il femminicidio, di cui si parla tanto drammaticamente, non esiste negli animali. Il femminicidio non esiste tra gli animali, esiste solo tra gli uomini. Uccidi il tuo simile, gli animali non uccidono il loro simile, il leone uccide la gazzella, ma non uccide un altro leone. La tortura non c'è tra gli animali, è una specialità umana. Solo umana. L'uomo è il più feroce di tutti gli animali, è il più disumano, paradossalmente, perché dovrebbe essere il campione dell'umanità. Se sei uomo, sei umano, no, sei disumano. E allora ecco la misericordia. Perché? Perché? Per questo io credo. E vi propongo questa tesi che lo scopo ultimo della misericordia è l'umanizzazione dell'uomo, perché Dio è diventato uomo, ma l'uomo non ancora. Siamo a questo paradosso. L'unico che è diventato uomo è Dio. Fatta questa specie di introduzione, diciamo così, cioè di riflessione introduttiva sulla parola misericordia, cosa contiene, cosa vuol dire, perché ne abbiamo bisogno, vengo ai punti che avevo indicato. L'amore di Dio, primo, come fonte della sua misericordia. Il tema, appunto, giustamente Meo ricordava, il tema che mi era stato assegnato è la misericordia tra Dio e l'uomo. Allora io ho riflettuto su questo tra. Allora uno potrebbe dire, ma vuol dire a metà strada? Cioè Dio fa metà della strada con la sua misericordia e l'uomo fa metà alta, metà della strada. Tra. Ci mettiamo a metà strada. Tra di questa stanza 5. No. Vuole dire questo. Vuol dire il tra, che la misericordia è il ponte che congiunge Dio all'uomo. L'arcobaleno, ecco, la misericordia è l'arcobaleno, ricordate il famoso arcobaleno di Noè, dopo il diluvio appare l'arcobaleno. Ecco, questa è la misericordia, dopo il giudizio la misericordia, l'arcobaleno che congiunge il cielo e la terra, con una differenza naturalmente che l'arcobaleno dura pochi minuti. Invece la misericordia di Dio, come dice Maria nel Magnificat, dura di età in età. Il ponte che congiunge Dio e l'uomo, questo ponte noi sappiamo anche chi è, sappiamo il nome dell'arcobaleno, è Gesù. Gesù è il pontefice, sì, il pontefice è Gesù. Dire misericordia tra Dio e l'uomo sembrerebbe che la misericordia sia solo in mezzo, appunto, il ponte che congiunge, l'arcobaleno che unisce il cielo e la terra. E invece noi sappiamo che la misericordia non è solo fuori di Dio, ma dentro Dio. Ricordate quella straordinaria immagine che adopera il padre di Giovanni Battista nel suo famoso Benedictus, quando dice, parla delle viscere di misericordia del nostro Dio, le viscere, gli intestini, la parte bassa della nostra pancia, è lì, cioè dove tutto si muove. È lì la sede dei sentimenti, ma anche già l'Antico Testamento aveva questa immagine. Geremia dice: le mie viscere si commuovono per lui, cioè per Israele, e io certo ne avrò pietà. Le mie viscere, allora c'è dentro, non è solo tra, ma dentro Dio c'è la misericordia nel più profondo del suo essere. E difatti, se voi leggete l'Antico Testamento, e giustamente il Papa nella sua bolla di indizione del Giubileo fa un lungo elenco di testi dell'Antico Testamento. Dice: non è vero quello che molti pensano, che la misericordia comincia con Gesù. No, 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 no. Comincia con Israele. E Israele è un testimone eccellente della misericordia di Dio. E quindi nella sua storia c'è l'esperienza. E difatti nell'Antico Testamento trovate tanti verbi che descrivono l'esercizio della misericordia da parte di Dio. Egli usa misericordia, vuole misericordia, fa misericordia, mantiene la misericordia, mostra la sua misericordia. Perché nella Bibbia non c'è una definizione di Dio. Non c'è nessuna definizione di Dio, perché la Bibbia dice chi è Dio dicendo quello che fa. Ecco, l'opera di Dio rivela la natura di Dio. Quindi io non definisco la natura astrattamente, ma concretamente le opere di Dio, e le opere di Dio rivelano la natura di Dio. Ecco. E difatti non c'è nella Bibbia una affermazione che dica Dio è misericordia. E la stessa non c'è. Dio usa, fa, eccetera, tutti i verbi che ho detto, ma non c'è la definizione Dio è misericordia. E la stessa definizione Dio è amore, come sapete, arriva soltanto alla fine della Bibbia, nella prima lettera di Giovanni, quindi proprio alla fine, agli sgoccioli della rivelazione. C'è Dio è amore, quasi che sia proprio una scoperta finale, diciamo, riassuntiva di tutto quello che precede. Ma se non c'è la definizione Dio è misericordia, c'è la definizione io sono misericordioso, lento all'ira e di gran benignità, tante volte, fin dal libro dell'Esodo. E allora qui comprendiamo anche questo punto importante, che è, voi sapete, quando Dio si è rivelato a Mosè nel famoso roveto di fuoco ardente, no? Parla la voce da questo fuoco, Mosè è tutto stupito, cosa succede? Non sa cosa fare, eccetera. A un certo punto Mosè chiede a Dio il suo nome, perché Dio lo vuole mandare in Egitto. Dico: ma loro mi chiederanno: ma chi è che ti manda? Allora dimmi il tuo nome. E Dio, sapete che nome gli dà? Si dà, io sono. Tu vai in Egitto a dire agli ebrei: l'io sono, parlando di Dio e non di Mosè, l'io sono mi manda da voi. Ma poi questo io sono, Dio stesso lo completa dicendo: io sono misericordioso. Vedete, il nome di Dio, io sono, viene spiegato attraverso il contenuto di questo essere, cioè la misericordia. E quindi noi possiamo dire tranquillamente che Dio è misericordia. C'è un punto sul quale desidero soffermarmi un istante a proposito delle viscere di misericordia, e cioè questo, che nella lingua ebraica, la parola che nella nostra lingua viene di solito tradotta con misericordia è rakamim. E questa parola rakamim viene da una radice rechem che significa utero. Utero. Cioè, un commentatore ebraico, Levinas, scrive: Rachamim è la maternità stessa. Dio misericordioso è definito con la maternità, un elemento femminile si commuove in fondo alla misericordia divina. Bello. E io mi sono fermato davanti a questo pensiero. Nel fondo della misericordia divina c'è un elemento femminile. Io mi sono fermato e ho detto: ma come mai un elemento femminile? Io vi do questa risposta. La donna capisce la vita più dell'uomo. Sapete perché? Perché la porta dentro. L'uomo no. Per l'uomo la vita è sempre fuori di sé. È lì, sarà tuo figlio, sarà tuo padre, sarà il tuo amico, la tua amica, la tua amante, la tua moglie, tutto quello che vuole, sempre fuori. La donna ce l'ha dentro, maternità. E io credo che per questo la donna è meno feroce dell'uomo. Parlo in generale. Ci sono eccezioni, ma credo che sia vero questo. E perché la donna è meno feroce? Perché la porta dentro la vita, cioè ha un rapporto con la vita diverso. Non so come dire, perché io non sono donna e quindi non so che cosa voglia dire veramente essere donna, anzi non lo so per niente. Però mi convince questo discorso. Rechem, rachamim, è la parola ebraica per misericordia. E rechem vuol dire utero. Sono cose profonde queste, molto profonde. Grande è il mistero che ci circonda, grande è il mistero di Dio, grande è il mistero dell'uomo e della donna. Però io credo appunto che Levinas, quando dice un elemento femminile si commuove in fondo a questa misericordia, dice una verità profonda. Vedete come questa parola acquista tanta sostanza, tanta verità, tanta grazia anche, tanta grazia. Ma voglio dire un'altra cosa ancora su questa, sull'amore come fonte della misericordia, e cioè questa. L'affermazione centrale della Bibbia, che sta alla radice della nostra riflessione sulla misericordia, lo ripeto ancora una volta, la misericordia è una forma dell'amore, quindi l'affermazione Dio è misericordia, Dio è amore, chi la fa? Chi l'ha fatta? Questa affermazione l'ha fatta prima di tutto il popolo ebraico. Non l'abbiamo inventato noi questa frase, sia ben chiaro. Io non so se fosse toccato a noi uomini e donne del ventunesimo secolo, se fosse toccato a noi di scrivere la Bibbia, non so se avremmo scritto questa frase, non lo so. L'ha inventata il popolo ebraico, l'ha scritta il popolo ebraico. E voi sapete chi è, che cos'è questo popolo ebraico? È un popolo dalla storia travagliatissima. È difficile immaginare un popolo con una storia più travagliata degli ebrei, non solo dopo Cristo, questo lo sappiamo un po' meglio, ma anche prima di Cristo. Se voi leggete l'Antico Testamento, vedrete un popolo senza terra che quando finalmente, dopo i mille traversie, entra nella stessa, nella terra promessa, dopo un po' ne viene cacciato. Un popolo deportato, esiliato, umiliato, disperso tra i popoli, l'immensa diaspora famosa, no? Dominato da tutta una serie di potenze straniere, costretto a piegare il capo davanti alla prepotenza dei loro dominatori, cioè questo popolo che si identifica con un popolo di sofferenza. È lui che ha detto Dio è amore, Dio è misericordia. E se penso alle primissime comunità cristiane detestate dall'intelligenza dell'epoca, andate a leggere Tacito, che cosa scrive dei cristiani, maltrattate. Considerate pazze, ci sono dei graffiti che deridono la religione cristiana come la religione del Dio crocifisso, in cui si vede un corpo umano crocifisso con una testa d'asino, e poi c'è scritto sotto Alexamenos, che era il nome di uno schiavo, adora il suo Dio, la testa d'asino. Arrestati come atei, voi sapete che una delle grandi accuse che erano mosse ai primi cristiani era l'accusa di ateismo. Perché? Perché effettivamente facevano piazza pulita dell'Olimpo greco-romano, non credevano a nessuna delle divinità, credevano in questo Dio crocifisso, ma insomma erano considerati folli, pazzi, gente fuori di sé. Bene, e quindi arrestati, processati, moltissimi martiri, naturalmente, come sappiamo, nelle prime generazioni cristiane, anche dopo, fino a Costantino, le persecuzioni degli imperatori, eccetera, eccetera. Bene, questi qua sono quelli che hanno scritto: Dio è amore. E allora io dico grazie al popolo ebraico, grazie ai primi cristiani che ci hanno fatto questo regalo immenso, contro tutte le evidenze, contro tutte le esperienze, perché quando tu soffri, quando tu muori, quando tu sei mandato nell'arena, quando tu sei incarcerato, non è che puoi dire facilmente che Dio è amore, se non lo vedi nella tua vita, in nessun altro, se vedi il contrario, come fai? Ecco, e invece l'hanno fatto. E io allora provo davanti a questo discorso della misericordia un senso di immensa gratitudine. È un regalo incredibile. Incredibile. Vengo al secondo punto, rapidamente, la misericordia di Dio come qualità del suo amore. Vi ho detto, la misericordia è un tipo di amore. Che tipo di amore è? Che cosa differenzia la misericordia dall'amore? Beh, è facile saperlo, è facile dirlo. La misericordia è l'amore compassione, è l'amore pietà. Nei confronti di chi? Nei confronti di chi ha bisogno di essere amato, nei confronti di chi ha bisogno di essere perdonato, cioè nei confronti di chi ha un bisogno immenso di amore, di misericordia. E qui vediamo una cosa importante, la differenza tra l'amore divino e l'amore umano. Perché l'amore umano ama ciò che è bello, ciò che è piacevole, ciò che è gradevole, ciò che è onesto, ci piace stare tra la brava gente. Questo l'amore umano ama ciò che è bello, ciò che è buono, ciò che è sano, ciò che è forte. E invece l'amore divino ama ciò che è perduto, ciò che non è amabile, i peccatori, i malvagi, dice Gesù, i malvagi. Io non so se voi avete mai amato un malvagio, non lo so. Io no. Un talebano, quei tagliagole del califfo, chi li può amare questi? Chi li può amare? Ma soltanto l'idea mi spaventa. Dio ama, ma ama i tagliagole, sì, non ama il peccato, odia il peccato. Ma ama il peccatore, questo è l'annuncio. Noi questa distinzione non possiamo farla, io almeno non sono capace, non so voi. Non sono capace di distinguere il peccato e il peccatore. Dio sì, questo è l'amore divino. La misericordia. È un orizzonte che non riusciamo a comprendere. Non riusciamo a comprendere. Dio ama l'uomo, l'uomo non ama l'uomo. Perché l'uomo è così poco amato dai suoi simili? Se non ti conosco neanche ti parlo. Sei un estraneo. Sei il mio simile, sei un estraneo. No, una cosa incredibile. Cioè, appunto, soltanto Dio ama l'uomo. Soltanto Dio ama l'uomo perché Dio ama ciò che non è amabile. Io no. Se sei bravo, se sei simpatico, se sei onesto, se sei allegro, se hai tutte le virtù, allora sì che ti amo. Mi fa piacere di stare con te. Ma Dio ama i malvagi. E perché ama i malvagi? Perché sa distinguere tra peccato e peccatore. Odia il peccato e ama il peccatore. Questo è Dio, io no. Ecco la misericordia. Capito quanta cosa c'è in questa piccola parola? Una cosa fantastica, straordinaria, straordinaria. E così arriviamo alla terza parte. La misericordia come specchio o immagine o impronta di Dio nell'uomo. Se la misericordia è la forma più alta e più pura dell'amore di Dio, perché appunto è l'amore di ciò che non è amabile, non l'amore delle cose belle, lì siamo tutti pronti, prontissimi. Amare i malvagi. Se dunque la misericordia è la forma più alta e più pura dell'amore di Dio, la forma perfetta, è logico che essa sia l'impronta di Dio nell'uomo che crede in Lui. Credere in Dio significa credere nella sua misericordia, e questo vuol dire che Dio mette su di te questo marchio, questa caratteristica, questa proprietà, questa qualità del suo amore che è la misericordia. Ecco perché l'Evangelista Luca dice: siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro. Vi faccio notare una cosa che è molto interessante, che qui l'Evangelista Luca, questa parola non c'è nell'altra, fa parte del Sermone sulla Montagna, ma nell'altra versione del Sermone sulla Montagna, quella di Matteo, questa parola non c'è. Che cosa c'è invece in Matteo? Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro, Matteo. Luca, siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro. Cioè, Luca dice, la perfezione, che cos'è? La misericordia. È la perfezione di Dio ed è la perfezione tua. E per illustrare, per così dire, ci sarebbe da fare un lungo discorso, ma per illustrare, ne dico solo una, questa misericordia, che cosa fa Luca? Racconta una parabola, solo lui, non c'è negli altri Evangeli, la parabola del buon samaritano. Qual è il problema del buon samaritano? Qual è il problema di questa parabola? Chi è il mio prossimo? Gesù ribalta, come sapete, la domanda, dice, di chi sei tu il prossimo? Questa è la vera domanda, cioè il prossimo sei tu, non è un altro. Solo Gesù è capace di fare questo. E alla fine, qual è la domanda di Gesù? Dice, chi dei tre è stato il prossimo dell'uomo che si è imbattuto nei ladroni? Cosa risponde l'interlocutore? Colui che gli usò misericordia. Misericordia. Cioè, chi è il prossimo? Cioè, in che modo tu sei il prossimo dell'altro, diventando misericordioso. E allora voi vedete qui come si chiude il cerchio di tutto il discorso. La misericordia qualifica Dio, nel senso che esprime la sua natura profonda, le sue viscere. La misericordia qualifica il prossimo. E questo è, diciamo, la conclusione del discorso. Cioè, vediamo come la misericordia è effettivamente il cuore, possiamo riprendere questo tema, il cuore sia della realtà di Dio, sia della realtà tua in quanto prossimo. Se vuoi diventare prossimo, diventa misericordioso. Se non diventi misericordioso, non diventi prossimo, sarai come il sacerdote e il levita che vedono, ma hanno altro da fare e non si fermano, non sono misericordiosi. Io voglio terminare però con un riferimento alla storia della pietà cristiana, nel senso che uno potrebbe dirmi, va bene, tutto questo è molto bello, ma è anche molto astratto, cioè dammi qualche indicazione più concreta su quello che sia misericordia, quello che possa essere misericordia. Ecco. Essere misericordiosi come Dio, vedete anche la differenza rispetto persino al comandamento, ama il tuo prossimo come te stesso. No, 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 qui c'è, si va oltre, ama il tuo prossimo come Dio. Non più, non sei più tu la misura dell'amore, ma Dio è la misura dell'amore. Ma allora dicevo, se vogliamo, con un riferimento storico che ha naturalmente tutti i suoi limiti, però che ha anche il vantaggio di una grande concretezza. Bene, nel lontano Medioevo, ma forse ancora oggi, non so, nella Chiesa Cattolica se vengono ancora proposte, nel lontano Medioevo c'erano le 14 opere di misericordia. 7 dette corporali e 7 spirituali. Quelle corporali si trovano spesso raffigurate sulle porte delle basiliche, delle chiese, dei duomi, delle cattedrali. Sono scolpite in modo che uno le veda comunque, anche se non è alfabetizzato, e sono tratte dal capitolo 25 dell'Evangelo di Matteo, che conoscete molto bene, e quali sono? Dare da mangiare agli affamati, da bere agli assetati, vestire gli ignudi, accogliere gli stranieri, visitare gli infermi, visitare i carcerati, e l'ultima che non c'è in Matteo 25, ma la mettiamo, seppellire i morti, perché questa è un'eredità antica, no? Il morto deve essere seppellito e non abbandonato. Queste sono le opere, è già un bel programma, diciamo pure, cioè se tutti i cristiani facessero queste cose qui, il mondo cambierebbe, credo, abbastanza, comunque la nostra società cambierebbe. Le opere di misericordia spirituali sono anche molto belle, molto suggestive. Insegnare agli ignoranti, consigliare i dubbiosi, consolare gli afflitti, ammonire i peccatori, perdonare le offese, questa è molto bella, sopportare pazientemente le persone moleste. Una pennellata. Pregare Dio per i vivi e per i morti, per quantomeno per i vivi. Ecco, un bellissimo programma, molto concreto, molto evangelico, molto cristiano, e noi potremmo dire alla fine di questo elenco quello che dice Gesù al giovane ricco: fai questo e vivrai, fate questo e vivrete anche voi.